Per cominciare un saluto alle compagne e ai compagni di Radio Onda Rossa, per ringraziare ancora una volta la possibilità di poter fare un'analisi, una corrispondenza dal Messico. Un Messico che sfortunatamente è più insanguinato che mai. E se c'erano delle speranze di un cambio in politiche di sicurezza con il governo di Andrés Manuel López Obrador, del partito de Morena, votato per 30 milioni di messicani come diciamo una insurrezione elettorale, come l'hanno definita intellettuali ambienti vicini al presidente. Quindi questa grande vittoria che ha infuso una certa speranza nei settori popolari sembra comunque tradire una delle aspettative principali poste dalla gente in questo voto. In questo voto per AMLO, che era sicuramente un cambio nelle politiche di sicurezza, un cambiamento nelle politiche di sicurezza in generale, una riconquista di un Messico più pacifico, meno violento. E come abbiamo già commentato in passate corrispondenze di Radio Onda Rossa, la guerra in Messico è una guerra per la conquista dei territori, è una guerra che viene scatenata violentemente dai gruppi di narcos che agiscono anche con funzioni paramilitari rispetto alle resistenze. I narcos, oltre ovviamente a gestire il traffico di cocaina e la vendita e il traffico, perché poi la vendita maggiore si fa negli Stati Uniti e la conquista diciamo dei mercati locali, il narcos ha anche un'altra funzione, che è quella di seminare il terrore fra la popolazione, soprattutto nelle campagne, rendere in qualche modo invivibili per il terrore questi posti e lasciare quindi così terre, terreni, sgombri ai progetti estrattivisti che poi vengono calati dall'alto dalle imprese multinazionali e che possono impiantarsi in territori già sgombri di resistenza, ma in generale già sgombri di vita, perché questa è la funzione del narco. Abbiamo già analizzato altre volte questa parte e mi sembra opportuno ricordarla per dare un carattere politico anche alla guerra in Messico. È una guerra che il gran capitale fa attraverso dei mercenari che si dedicano appunto anche all'attività illecita, ma in fondo sono mercenari delle grandi imprese, delle imprese minerarie, delle grandi imprese idroelettriche e via dicendo, di tutti insomma quei poli industriali e non industriali che si creano là dove il narco è riuscito a fare terra bruciata. Quindi bisogna inserire la violenza in Messico che ha generato nei due sessenni passati, quindi in quello di Calderón dal 2006 e in quello di Peña Nieto 220.000 morti, e bisogna aggiungere adesso almeno altri 11.000 morti nei primi 4 mesi del governo di Andrés Manuel López Obrador. E stiamo dicendo che ci sono stati, la media di omicidi durante questo periodo è aumentata, è passata dai 60-70 omicidi al giorno ai 91 omicidi al giorno. Nei primi 4 mesi sono stati 11.000 i morti ammazzati in questo paese. E questo ci porta a una serie di domande. Da un lato ci sta la frustrazione di vedere un governo con un discorso popolare o diciamo vagamente di sinistra ripetere le stesse strategie di sicurezza dei governi passati. Andrés Manuel López Obrador addirittura ha messo dei cambi costituzionali per dare funzioni di polizia all'esercito. Ora, queste funzioni di polizia l'esercito se le era prese in questi ultimi 12 anni perché ovviamente da quando Felipe Calderón ha dichiarato aperta la guerra al narco nel dicembre 2006 in un'operazione militare in Michoacán, da allora è incrementato notevolmente il numero di morti in Messico. I narcos c'erano pure prima e probabilmente ci saranno dopo. Quello che è cambiato è la strategia, l'attacco diretto che il governo federale fa contro alcuni cartelli. Diciamo contro alcuni cartelli perché è evidente che il governo federale, almeno i governi federali passati, hanno dei legami diretti dallo stesso Presidente della Repubblica con alcuni altri cartelli. Diciamo che in qualche modo la guerra di Calderón puntava a frenare l'avanzata degli Zetas per favorire al cartello del Chapo de Sinaloa, il Chapo Guzmán de Sinaloa. Ora, senza entrare nei dettagli della geografia militare e della presenza dei narcos sul territorio, quello che possiamo dire è che questa guerra ha frantumato anche gli altri grandi cartelli, polverizzando, fragmentando, diciamo, quasi all'infinito i gruppi di narcos. Quindi adesso ci troviamo in un Messico che, a parte con tutti questi morti, con decine, centinaia di migliaia di morti, ci troviamo in Messico con tantissimi attori armati. Tantissimi attori armati che non sono riuniti in grandi cartelli, ma in piccole, più o meno piccole, ma feroci organizzazioni criminali che operano ognuno in un territorio differente e si contengono questo territorio con le bande rivali. Questo crea uno stato di insicurezza permanente e offre alle grandi imprese, al capitale, sicari a basso costo per qualsiasi tipo di risoluzione del conflitto. Motivo per cui sono adesso già decine i attivisti per i diritti umani, difensori dell'ambiente, compagni e compagne militanti di organizzazioni sociali, rivoluzionari, che sono caduti già solo durante il governo di AMLO. Però in generale sono centinaia quelli che sono morti in questi anni. Questo perché? Perché c'è una manodopera accessibile e facile del sicariato, cioè degli omicidi, che si possono praticamente subappaltare, che lo stesso governo subappalta in carica, una specie di outsourcing della morte, che incarica a bande di narco più o meno locali o più o meno grandi l'eliminazione fisica degli avversari politici. Basta ricordare che nelle ultime elezioni, quelle che hanno permesso a lui o ad Andrés Manuel López Obrador di vincere, sono stati assassinati 111 candidati. Quindi è una violenza che non va solo contro i movimenti sociali, in generale va contro la popolazione del Messico, specialmente quella che vive in posti dove ci sono dei progetti economici succulenti, e anche va incontro a avversari politici che possono essere anche avversari politici elettorali, come è stato dimostrato nelle ultime elezioni, le più violente della storia del Messico. Appunto, di fronte a questa violenza sorgeva come speranza, anche non tanto da parte nostra come militanti, ma in generale come una speranza sentita e diffusa, di un cambiamento nelle politiche di sicurezza. Da un lato le politiche di sicurezza, dall'altro in qualche modo non abbiamo la sicurezza che il più alto incarico della Repubblica, Andrés Manuel López Obrador, abbia vincoli diretti con il narco, a differenza dei presidenti passati che erano evidentemente legati alle famiglie e ai clan che gestiscono il traffico di narcotici in Messico. Non ci sono prove dirette, e probabilmente non esclude una estraneità del presidente della Repubblica a questi giri economici. Però la macchina, il sistema si mantiene identico, anche perché lo stesso Andrés Manuel López Obrador ha mantenuto nel suo gabinetto, nelle segreterie di governo, cioè nei ministeri e nell'apparato pubblico locale, i politici che c'erano nei sessenni passati. Quindi in realtà le relazioni economiche dal livello più basso al livello medio e forse anche ai livelli più alti, considerando che un grande alleato di Andrés Manuel López Obrador è lo stesso esercito, possiamo dire che il narco si mantiene intatto nelle sue relazioni pubbliche. Cioè la figura apparentemente onesta del Presidente della Repubblica non può né smentire né ridurre al nulla le relazioni di potere e di affari che si sono date in questi ultimi 20 anni tra le cupole dell'apparato militare, delle forze dell'ordine, tra i politici locali di tutti i partiti e la stessa gente. Bisogna intendere il narco come una rete fitta di relazioni, fatta di soldi, sangue, ma anche di favori reciproci. Tutto questo, quindi, da un lato c'era la speranza, che appunto noi sapevamo vana, della gente che mette un presidente onesto e il narco in qualche modo sparisce come una bacchetta magica. Sapevamo che questo non era possibile, allora si sperava d'altro lato in cose più pratiche, cioè per esempio il ritiro delle truppe federali, dell'esercito dalle strade, per scegliere un'altra via per combattere, diciamo, il terreno che favorisce il narco, che è la violenza stessa. Quanto aumenta la guerra, quanto aumenta la violenza, aumenta il traffico di armi in questo paese, aumenta l'entrata di cocaina negli Stati Uniti, e questo mantiene in ballo tutto il mercato, perché ovviamente tutte le armi di questa guerra in Messico, di tutti questi morti, sono state fatte da armi che gli Stati Uniti vendono al Messico, sia all'apparato legale come l'esercito e la polizia, e sia agli apparati illegali come i narcos o i paramilitari. Quindi la guerra in qualche modo giova all'economia statunitense, che allo stesso tempo può far accedere la popolazione, narcotizzare la propria popolazione con le tonnellate di cocaina o di tutte altre droghe che entrano oltre la frontiera. Quindi diciamo, mi sono allungato un po' per fare questo contesto, perché è un contesto che non dipende direttamente da AMLO, è il contesto della guerra in Messico, però che AMLO sta perseverando, per esempio, con la creazione della Guardia Nazionale. La Guardia Nazionale è una struttura, quindi, militare, è una polizia militarizzata, e in qualche modo è una struttura che permette, con cambi costituzionali, dico, che non si è permesso neanche i governi passati di destra di fare, con cambi costituzionali che danno funzioni di polizia all'esercito. Questi sono cambi costituzionali propri delle dittature, e che adesso, per quanto la gestione possa essere soft, e speriamo che lo sia, da parte di questo presidente, apre la strada perché il prossimo presidente possa fare dell'esercito quel che vuole, perché poi il presidente della Repubblica resta il capo delle forze armate. Quindi praticamente questi cambi costituzionali sono pericolosissimi, perché aprono la strada a, non solo a una militarizzazione che esiste in Messico, esiste da 15 anni ed è brutale e ha solo aumentato il numero di morti, ma permette anche un uso politico delle forze armate che prima era in qualche modo limitato dalla Costituzione. E un uso politico e poliziesco. Ora, inoltre ha aperto una campagna Andrés Manuel López Obrador, appunto, contro la disoccupazione, invitando 50.000 giovani a arruolarsi in questa Guardia Nazionale, che la cui funzione sarà difendere la quarta trasformazione, come la chiama lui, cioè questo grande cambiamento riformista, questo Messico riformista che dovrebbe risorgere con la sua presidenza. E in realtà quello che fa è aumentare, intensificare la presenza dell'esercito in tutto il territorio nazionale. Ci preoccupano due cose, in termini generali: il fatto che adesso c'è un cartello che si chiama Cartel Nueva Generación Jalisco, una scissione del cartel de Sinaloa, molto violento, che sta conquistando il mercato che gli Zetas a loro volta avevano strappato al Chapo. Quindi siamo in molte città, c'è una guerra, anche per questo l'aumento vertiginoso dei morti nel paese. C'è una guerra per una riconfigurazione delle piazze e della vendita di droga in tutto il paese a favore del cartel Nueva Generación Jalisco, che è stato finanziato anche dal PRI e dai presidenti passati. C'è da pensare che forse la Guardia Nazionale, che è entrata in azione in questo mese, il mese passato, e possa prendere di punta, diciamo, lo smantellamento del cartel Nueva Generación Jalisco. Però questo aprirebbe un altro periodo di bagni di sangue, perché sappiamo che entrambi, sia l'esercito che i narcos, fanno della popolazione civile degli ostaggi a proprio comodo per seminare terrore nella popolazione e, diciamo, supposamente nel nemico. Quindi in realtà quello che ci preoccupa a noi in tutto questo, questo fuoco incrociato, è che in fondo gli attivisti sociali, i militanti più in vista, le organizzazioni che resistono nei territori sono scomode sia all'esercito sia ai narcos, e quindi finirebbero facilmente come bersaglio di entrambi. Quindi d'altro lato vediamo anche, c'è stata una denuncia appena uscita dell'aumento di voli in elicottero e pattugliamenti dell'esercito nelle comunità zapatiste. Quindi anche nel Chiapas, in quelle zone del Chiapas più o meno esenti dalla barbarità del conflitto con il narcos, che sono proprio i territori zapatisti che sono riusciti a mantenere una pace sociale, nei territori della guerriglia, nei territori dei autonomi, dove si mantiene, dove c'è il meno numero di femminicidi, il numero inferiore di morti ammazzati, proprio in quei territori invece aumenta la militarizzazione. Quindi è quello che ci chiediamo, se nel fondo, come tutti i presidenti, Andrés Manuel López Obrador non solo sta pensando alla militarizzazione in chiave antinarco, ma anche in chiave direttamente repressiva e antizapatista, o in generale antiguerrigliera. Perché lo stesso succede in Guerrero o in Oaxaca e in altri posti dove c'è presenza di altre guerriglie. Quindi in realtà sappiamo perfettamente che lo Stato usa le proprie forze a proprio favore, e quindi sappiamo perfettamente che, appunto, come la popolazione in generale può essere ostaggio e vittima in una guerra che ha fatto decine di migliaia di morti, centinaia di migliaia di morti, siamo arrivati a 235.000, e la popolazione è la prima vittima, e ne seguono poi direttamente le organizzazioni, gli attivisti, le compagne, i militanti delle organizzazioni più in vista, e soprattutto di quelle comunità, quei territori che si oppongono alle grandi opere, alle dighe, alle autostrade, a tutti quei mega progetti, come vengono chiamati in Messico, che servono solo a implementare brutalmente la presenza del capitale transnazionale, che in realtà viene a succhiare energie, vita e risorse in Messico, e che per fare questo si serve appunto o dell'esercito o dei narcos o di entrambi. E quindi con molta preoccupazione rimaniamo in mezzo a questo fuoco incrociato e segnaliamo quindi in qualche modo la continuità, anche se discorsivamente c'è una discontinuità di AMLO rispetto agli altri presidenti. Non parla di guerra al narco, ma parla di una quasi di una guardia civile a difesa di questa specie di rivoluzione, che ovviamente è una fantasia tutta sua, di questa grande trasformazione riformista del Messico attuale. Però in qualche modo, ecco, vogliamo segnalare con questa corrispondenza non so la continuità in termini di scelte politiche: militarizzare di più il paese, creare un corpo militare con funzioni di polizia emanate dalla Costituzione, quindi rafforzare il potere militare nella Repubblica. E infine, altro dato che purtroppo è dato dalla realtà, che è l'aumento indiscriminato, brutale delle morti: 91 morti al giorno, 11.000 morti in 4 mesi. Questo è il Messico di oggi. Grazie, un saluto a tutte le compagne e compagni che ci stanno ascoltando di Radio Onda Rossa, e un forte abbraccio con molta resistenza dal Messico.